La terza parte di Mille Voci, a voi tutti un cordiale saluto e benvenuti da Antonio Bolzani. Abbiamo appena sentito nel notiziario che salgono le ipoteche in Svizzera, lo sapevamo già, lo avevamo già, diciamo così, intuito, lo sappiamo, quindi questo è uno dei temi di cui parleremo oggi. Cara casa, quanto mi costi il mercato immobiliare fra inflazione, tassi ipotecari al rialzo e affitti in crescita? Vogliamo proprio fare il punto alla situazione sul mercato immobiliare fra abitazioni vecchie, nuove, riattate, sfitte, e poi anche cercando di capire quali sono le differenti aspettative ed esigenze dei locatori e dei locatari, confrontati a degli scenari economici, geopolitici, sociali, ma anche demografici, di difficile interpretazione, di difficile lettura e soprattutto anche con diversi punti interrogativi. Oltre che al rialzo dei tassi ipotecari, bisogna pensare anche che in queste prime settimane dell'anno, del 2023, abbiamo appreso che gli abitanti dei principali centri urbani ticinesi nel 2022 sono aumentati. Anche questo è sicuramente un fattore interessante su cui soffermarsi. Da Lugano Locarno, passando per Chiasso, Bellinzona e Mendrisio, tutti hanno evidenziato una tendenza demografica al rialzo che i rispettivi amministratori comunali hanno accolto con soddisfazione. Nonostante il calo delle nascite, che riguarda tutto il Ticino, è risultato decisivo in generale il forte incremento di chi ha deciso di andare ad abitare nei centri. Alla crescita delle popolazioni o della popolazione nelle città ticinesi nel corso del 2022 ha contribuito in misura minore ma statisticamente significativa anche chi, soprattutto donne e bambini, è fuggito dall'Ucraina in guerra. Ma la domanda è sì, ma dove e a quali costi alloggia chi abita nelle città? Dove è andato ad abitare? La domanda è di stretta attualità, considerando che gli affitti e i prezzi degli immobili in Svizzera sono aumentati durante lo scorso anno e questo incremento preoccupa gli inquilini. I rincari sono stati registrati soprattutto nel mese di dicembre, con un aumento medio dell'1,1% e secondo uno studio pubblicato recentemente, la crescita media annuale è stata invece del 4%. Particolarmente toccato è stato il Canton Ticino. Quindi è ancora una volta il Canton Ticino ad essere, diciamo così, al centro dell'attenzione, e noi ci chiediamo, lo chiederemo ai nostri ospiti, per quali motivi è ancora appunto una volta il Ticino dover registrare delle cifre così diverse dal resto della Svizzera. È l'inflazione generale che ha creato e che sta creando questo incremento dei costi e degli affitti? Allora, vediamo di parlarne oggi, vediamo di soprattutto cercare di spiegare la situazione attuale, scindendo bene i vari aspetti, i vari fattori, perché un conto è parlare di affitti, un conto è parlare di immobili vecchi, un conto è parlare di immobili nuovi, un altro conto ancora è parlare di case che sono state risanate, riattate, restaurate, rimesse a posto, insomma, e quindi sono di nuovo, diciamo così, attrattive sul mercato. Alberto Montorfoni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei è la nostra guida in questi casi perché è segretario generale di Svit Ticino, l'associazione svizzera dell'economia immobiliare, è fiduciario ed è anche commercialista e quindi è un personaggio che conosce bene tutto quello che ruota attorno e dentro il mercato immobiliare. Allora, le notizie sono buone o sono meno buone per quanto riguarda il mercato, diciamo così, preso in senso molto generale?
Sì, lei parla di mercato ed è molto opportuno fare questa precisazione perché stiamo parlando nel 4% che aveva citato lei prima del mercato, cioè degli appartamenti che sono, diciamo così, sulla bancarella del mercato in vendita. Questi sono, l'abbiamo già detto tante altre volte e non, ed è opportuno forse ribadirlo, questi rappresentano l'1,5% degli appartamenti in tutta la Svizzera. Spesso quando si parla di aumento delle pigioni non si distingue dalle pigioni contrattuali, diciamo
già
così,
definite,
di quelli che degli appartamenti occupati, rispetto agli appartamenti che sono liberi. Invece bisogna distinguere, perché questo 4% riguarda il mercato, cioè questa piccolissima parte di appartamenti che sono sui portali, che sono sulle inserzioni, che sono da affittare. Ma il 99%, 98,5% degli appartamenti che sono già occupati hanno un contratto e come tali non sono più soggetti a questo tipo di aumento. Tant'è vero che ci sono due statistiche ben diverse che controllano, diciamo così, l'evoluzione di questi due prezzi. La statistica che controlla l'evoluzione dei prezzi di mercato è quella che viene via dai portali dove tutti inseriscono e può avere delle variazioni molto forti, come abbiamo visto quest'anno il 4%, ma sono solo le pigioni attese da chi ha un appartamento, le aspettative di chi ha un appartamento e lo mette sul mercato, e poi non è neanche detto che il contratto che si farà dopo con un eventuale interessato sia quella pigione lì, perché è una pigione che può essere ancora contrattata. Però mentre le altre pigioni, questo è importante, le pigioni contrattuali non variano in modo così importante. C'è una statistica che pochi citano, ma che è molto importante, perché anche è una statistica che viene controllata dall'Ufficio Federale dell'Abitazione già dal 39 in avanti, che analizza le pigioni dei contratti esistenti, e questa statistica dice, per esempio, negli ultimi 10 anni l'aumento normale delle pigioni già esistenti non è mai superiore all'1% all'anno. Un aumento su cui qualsiasi tipo di prezzo ci metterei la firma, no?
Molto chiaro. Però io, padrone di casa, risano il mio stabile, risano il mio immobile, posso chiedere ai miei inquilini un aumento di affitto?
Ecco,
e quindi, se pensiamo che saranno sempre più risanati gli immobili vecchi, saranno sempre più riattatti, rimessi in ordine, cambieranno gli affitti, però.
Siamo sempre nell'ambito delle pigioni contrattuali. I contratti di locazione sono protetti dalla legge e possono aumentare solo per dei precisi motivi. Uno di questi è il tasso ipotecario, un altro è l'inflazione, un altro sono le migliorie, ma su questi punti qui noi abbiamo già detto in tempi più recenti che i proprietari stessi sono i primi a stare molto attenti a chiedere agli inquilini degli aumenti di pigione, gli inquilini esistenti, perché la concorrenza degli affitti nuovi è molto forte e un inquilino è molto più mobile, soprattutto in Ticino dove ci sono 6.500 appartamenti sfitti, per cui prima
6.500?
Circa, sì, erano 7.000 l'anno scorso, sono un po' diminuiti adesso, ma per cui prima di aumentare l'affitto per qualsiasi motivo il proprietario tiene conto primo del fatto che le spese accessorie stanno aumentando perché i costi dell'energia salgono sempre di più, secondo che l'inflazione generale causa alle persone, alle famiglie, un aumento dei costi in generale su tutto, dall'alimentare e tutto il resto, per cui sono molto prudenti nel caricare ancora la pigione se possono evitarlo. Perché altrimenti l'inquilino sceglierà di andarsene da un'altra parte e un inquilino perso ci vuole 5 volte tanta fatica a recuperarlo piuttosto che tenerselo.
Molto chiaro il quadro e lo scenario nel quale ci stiamo muovendo. Ricordo il tema della trasmissione Cara casa quanto mi costi, e vediamo il tema, lo analizziamo dal punto di vista dell'inquilino ma anche del proprietario di casa, del proprietario di immobile. Il mercato immobiliare, appunto, fra inflazione, l'inflazione generale che tocca tutti noi, i tassi ipotecari, lo abbiamo appena sentito nel notiziario, al rialzo, e gli affitti in crescita. Gianluigi Piazzini, buongiorno anche a lei, presidente della CATEF, la Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria. Io ho ascoltato attentamente quello che diceva Alberto Montorfani. Credo che emerga dalla sua introduzione di Montorfani, dalla premessa che ha fatto cercando di, appunto, contestualizzare il mercato immobiliare, la parola prudenza per i proprietari di casa. È d'accordo? Oggi il proprietario deve essere prudente?
Ma direi di sì. Come tutti gli ambiti economici bisogna essere prudenti, proprio anche perché la domanda è parzialmente rientrata. Vorrei solo aggiungere un paio di considerazioni. Per quanto riguarda i rilievi, devono essere significativi. Non possiamo basarci su annunci, eccetera, eccetera, perché quando aumentano allora siamo convocati. Quando diminuisce, evidentemente nessuno ne parla. Detto questo, l'andamento degli affitti, come giustamente ha detto Montorfani, è verificato da parte dell'Ufficio Federale di Statistica. Qui c'è la curva, sono 10.000 appartamenti, ne rilascio così a prova futura memoria, sono 10.000 appartamenti di cui oltre la metà sono nuovi, quindi bene o male siamo saliti sempre dell'1,20 per tutta la Svizzera, è chiaro questo, quindi non è che sono, questi sono rilievi, 10.000 appartamenti, un ottavo viene cambiato ogni trimestre, sono la maggior parte, non sono solo esistenti, ma la maggior parte sono nuovi. Quindi vede che qui c'è sempre una differenza delle letture, eccetera, eccetera. E poi giustamente, come ha già detto Montorfani, Zurigo non è Lugano, anzi l'ha detto lei. Certo, delle preoccupazioni ci sono, le preoccupazioni che inducono a una certa prudenza, che c'è sempre stata, per carità, è che il Canton Ticino è in fondo alla classifica, un po' dappertutto.
Anche per quanto riguarda gli stipendi, e questo è un altro tema.
Sì, no,
per l'amor di Dio. Che conosciamo bene.
Non siamo Basilea, non siamo Zurigo, no? Si vive quanto l'economia offre e quanto sappiamo poi fare nell'ambito dell'economia. Quindi questa è la prima preoccupazione. La seconda, che giustamente è già stata accennata prima, il saldo migratorio è quello che è, no? Nel senso di dire quello naturale è bassissimo, anzi inesistente. Noi abbiamo una natalità che è leggermente superiore a quella cinese, tanto per rendere un'idea, quindi vivacchiamo, ma anche in Svizzera, grazie alla migrazione. Parmelè l'altro giorno ha detto che mancano 50.000 appartamenti perché ci sono 100.000 persone in più che si sono mossi. Poi ha poi precisato 70.000 sono della migrazione e poi dei spostamenti. Quindi sono delle dinamiche che preoccupano e devo dirle che in generale, e qui mi associo a quanto ha già detto Montorfoni, il proprietario considera come prioritario il consolidamento della sua utenza, perché non, ricordiamoci che ogni 10 anni in media, tra traslochi e non traslochi, anzi la totalità dei contratti viene modificata, nel senso che uno esce, uno entra, c'è una mobilità enorme. Chiaro che questo è un problema che probabilmente i grandi amministratori, i grandi istituzionali sentono meno, perché hanno dei patrimoni enormi, quindi magari il privato è più, che tante volte viene additato, e questo a me spiace moltissimo, in realtà è quello molto più attento al consolidamento della sua utenza.
Sì. Si può parlare di cartello tra grandi immobiliaristi, speculatori e istituzioni pubbliche? Diciamo così, di comunque intese che favoriscono entrambi?
Beh, direi che proprio come cartello no, perché questi qui piazzano il denaro raccolto a supporto della previdenza, quindi anche della sua cassa pensione, quella che avevo io.
Però è vero che il piccolo proprietario rimane un po' fuori
il piccolo gioco. Il piccolo proprietario naviga da solo, è tutto sommato un coraggioso, perché se manca questo siamo veramente in balia dei grandi istituzionali svizzeri, compresi anche i sindacati, che sono quasi i miei partner, e sono anche contento, perché giustamente le riserve di guerra che hanno sono anche piazzate nell'immobiliare. Ecco, questo è purtroppo un trend che verifichiamo, anche perché diventa sempre più difficile amministrare. Insomma, non è più come i vecchi tempi, quel rapporto diretto, ma qui ci sono delle implicazioni di diritto, norme tecniche, norme del dispendio energetico, quindi non è più alla portata di tutti ed è un po' un peccato.
Assolutamente. Allora, prudenza e consolidamento sono le due parole uscite da Alberto Montorfani e da Gianluigi Piazzini. Non è facile per i proprietari di casa e paradossalmente, Adriano Venuti, è forse diventata più facile la vita dell'inquilino oggi perché ha più scelta, più libertà, può muoversi, diciamo così, con più facilità. Adriano Venuti, buongiorno, presidente dell'Associazione Svizzera Inquilini, sezione della Svizzera Italiana.
Buongiorno.
È paradossalmente un momento buono questo per essere
inquilino. Buongiorno a tutti, anche a casa. Allora, questa è la favola che spesso ci è raccontata. Gli inquilini sono in una posizione favorevole perché lo sfitto è abbastanza basso, anche se in Ticino, malgrado la diminuzione, rimane il cantone con lo sfitto più alto. E quindi ha potere contrattuale. In realtà no, l'inquilino subisce il contratto e basta. Le possibilità di contrattare una pigione sono estremamente rare e se vengono contrattate perché il padrone di casa ha già previsto di spararla magari un po' più grossa all'inizio sapendo che era disposto a scendere. Noi abbiamo commissionato, l'Associazione Nazionale degli Inquilini ha commissionato uno studio all'Istituto BAS sull'andamento delle pigioni negli ultimi anni. Allora, se partiamo dal 2005 avevamo l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo, l'Indice delle Pigioni secondo l'Ufficio Federale di Statistica e le pigioni previste in base ai fattori di costo più importanti tutti appunto al 100, diciamo, partiamo dallo stesso livello, arriviamo a novembre 2021 con l'indice nazionale dei pigioni che è a 122, quindi viene confermato più o meno l'1% di aumento costante detto dagli altri ospiti. L'indice nazionale dei prezzi al consumo è a 103, quindi il 20% in meno rispetto alle pigioni. E la pigione prevista, in base appunto ai fattori di costo più importanti, dovrebbe essere a 89,7. Le pigioni sarebbero dovute scendere. Di fatto sono aumentate, c'è un divario del 30% tra quello che dovrebbe essere e quello che realmente
sono aumentati
è.
Però anche i costi per i proprietari di casa.
L'indice dei prezzi al consumo è rimasto a 103, è rimasto stabile praticamente dal 2005 al 2021. Invece gli affitti sono aumentati del 22%. Quindi c'è un problema. L'andamento dei prezzi degli affitti non ha seguito le logiche del consumo, diciamo.
C'è il discorso che facevamo a Antorfani prima, giusto? Stabili vecchi e stabili nuovi.
Anche sì. Però mi stupisce un po' questa analisi, cioè in una realtà fantastica sarebbe bello che tutto si fermasse e i costi si riducessero e i ricavi aumentassero. In realtà questo 1%, che mi fa piacere che anche l'associazione inquilini ha capito
che i 20 anni fa 20%,
e conferma che un 1% all'anno vuol dire che è un aumento regolare e praticamente predeterminabile. Se noi lasciassimo sciogliere il mercato come magari in questo momento vorrebbe l'associazione inquilini, avremmo delle variazioni molto più pesanti,
pericolose,
sia in su che in giù, e dopo saremmo qui a lamentarci che magari sono aumentati tutti gli affitti del 4% se li lasciamo liberi. Il fatto che non sono liberi, che sono contrattualmente controllati dalla legge, permette, vista l'entrata comunque sempre regolare di nuove case che costano comunque di più, perché poi bisognerebbe vedere i sottoindici dell'indice nazionale del prezzo al consumo, perché come le pigioni aumentano il 20%, ci sono magari i costi di costruzione che aumentano, ma l'indice generale non li fa vedere. Per cui non è sempre facile fare queste estrapolazioni un po' strane. Allora, non siamo in un'economia pianificata, per fortuna, però vorrei dire che questo aumento regolare dell'indice delle pigioni dell'1% all'anno rappresenta, oserei dire, la dimostrazione che l'obiettivo di un controllo delle pigioni senza intervenire direttamente sul mercato da parte dello Stato è stato raggiunto. Non distorciamo questo equilibrio, perché è a vantaggio di tutte e due le parti, degli inquilini e dei proprietari.
Piazzino, un attimo, a me interessava ritornare su un verbo che ha usato Venuti. Oggi gli inquilini subiscono i contratti. Il verbo subire non è un po' una narrazione vecchia, questa di dire oggi gli inquilini subiscono? Una volta lo si diceva, ma oggi io padrone di casa, io proprietario, pur di mantenere l'inquilino, e sono io che subisco le sue richieste e le sue rivendicazioni. Francamente, nel mercato attuale, calcolando lo sfitto, calcolando la possibilità di scegliere da parte dell'inquilino nuove abitazioni, quindi il subire il contratto, non siamo ancora indietro di 50 anni Venuti?
Ma no, io non ho ancora i 50 anni, quindi non posso
essere rimasto lì. Come narrazione,
no,
cioè,
non è
che forse
vecchia.
Anche voi dovete...
È un dato di fatto, l'inquilino è la parte debole nel rapporto contrattuale tra proprietario di casa e se stesso, quindi è lui che subisce il contratto, non ha grandi richieste da fare, può provarci, giustamente uno ci prova, però non è scontato, ripeto, quando il proprietario di casa è disposto a scendere sulla pigione offerta, come diceva prima Montorfani, rispetto a quella dell'annuncio,
iniziale,
è perché tutto sommato sa già che è disposto a scendere, quindi dice io provo a metterla un po' alta, poi se mi chiedono di ridurla sono disposto a scendere, però è così, è un dato di fatto, e questo lo si può fare magari se si trova un padrone di casa che è una persona che ha la casetta, l'appartamento di famiglia, ha poche proprietà e quindi c'è un rapporto diretto, ma con un istituzionale questo discorso diventa difficile,
sì,
da fare.
Venuti con 6.500 appartamenti sfitti, non si entra neanche a parlare con un proprietario se la pigione è troppo alta, si cambia semplicemente schermata e si sceglie un altro appartamento.
Ma scusate, allora, per scegliere un appartamento non si guarda esclusivamente la pigione, si guarda se l'appartamento è idoneo, se è sufficientemente grande, se rispetta le necessità dell'inquilino. Quindi,
vuole che su 6.500 appartamenti non ci siano quelli che rispettano le esigenze di quei, diciamo, sì, 1.000 che stanno cercando attivamente, certo, sempre. Certo che ci sono.
Bisogna essere...
Ne ho 6 da scegliere.
Ma no, non è così evidente. Io ho cercato casa negli ultimi mesi, ho cambiato casa recentemente e non è stato facile trovare la casa adatta che andasse bene, che rispettasse tutti i requisiti a me necessari e utili. Ho dovuto addirittura cambiare domicilio dove... Io tra l'altro ero municipale e ho dovuto rinunciare a questo compito istituzionale, perché non ho potuto trovare un appartamento che andasse bene per me e per la mia famiglia dove abitavo. Quindi non è così
per
scontato.
Una questione di prezzo o di, diciamo così, di comfort?
Ma anche una questione di prezzo. Io abitavo a Massagno, lo sanno più o meno tutti, un appartamento di 4 locali e mezzo è irraggiungibile, si parla di almeno 2.400 franchi al mese, almeno che non si accetti, e forse il signor Montolfi conosce bene, c'è una serie di palazzine a Massagno gestite in una maniera impietosa, se ne è occupata anche Patticchiari un paio d'anni fa, a meno che uno non accetti andare a vivere in quelle condizioni lì, in mezzo alla muffa e tutto quanto, se cerca un appartamento, oddio. Conoscerà i casi di Massagno dopo, sì, gli dico in privato. Se uno cerca una casa decente, deve pagarla e costa troppo.
Costa ancora troppo, Piazzini?
Beh, guardi, rientrando un po' su quel famoso studio che avete commissionato voi a qualcuno che è abbastanza vicino, diciamo, d'aria, no?
Che conferma uno studio della banca,
sì,
Raiffeisen.
Sì, sì.
Quindi
la moglie di Raiffeisen, lasciamo perdere. Comunque, torniamo a bomba. C'è almeno un dato che è molto significativo, l'incidenza della voce affitto energia sul budget familiare. Dopo qui si può aprire il solito discorso, la Svizzera tedesca è più forte di noi, è una forza contrattuale, bla bla bla. È sempre bloccato al 16,78% da anni.
No.
Sì, l'incidenza.
Sì,
no. È certo. Cioè, vai a controllare.
Sul reddito, in base a...
No. Sulla forza contrattuale del singolo, quello che è. Comunque è lì, lo puoi controllare, vedrai se ti sparo la solita canna, perché per voi non va bene niente. Voi siete sempre sul fumogeno, non va bene, siamo al limite della correttezza, per carità. Un po' di rispetto all'economia fondiaria, che è uno dei perni di questo cantone.
Anche chi paga l'affitto,
certo,
non è
certo,
di questo,
certo,
cantone. Infatti, è la maggioranza della popolazione che paga l'affitto e che paga le imposte.
No. Cioè, siamo da quel lato lì, non serve a niente buttare veleno giorno e notte. Lo so che è da disco rotto, ma però per carità, adesso una volta tanto guardiamo un po' l'evidenza dei fatti. Quindi basta con queste favole, non favole, eccetera, eccetera. Diciamo semplicemente che il mercato funziona. Perché sono 6.200, scusa se ti correggo, l'anno scorso erano 7.000, gli esperti dicono che un 15-16% non risponde, quindi se navighiamo ancora sui 7.000, abbiamo fatto un controllo, sono in produzione più di 1.500 appartamenti, parliamoci a chiaro, siamo scesi di 755 appartamenti in occupazione per il semplice fatto che abbiamo qui gli ucraini, e poi si spostano un po' di gente,
però adesso...
no, ma solo per dire che la paletta della scelta, certo che se io voglio stare nell'urbano, voglio coniugare tutte le infrastrutture per i figli eccetera eccetera, il discorso lì converge tutta la domanda.
Però la paletta della scelta, Piazzini, secondo me una cosa che ha detto Venuti è interessante, perché o trovo l'appartamento nuovo bello, ma allora lo pago, o trovo l'appartamento con la muffa. C'è qualcosa a metà?
No,
ecco, c'è una via di mezzo.
È a metà, dai,
ecco, cioè adesso... io la mia domanda è: ma si trovano ancora appartamenti, diciamo così, tenuti bene, tenuti in modo dignitoso, che mi permettono di pagare un affitto? Uso il termine ragionevole.
Beh, oggettivamente in Ticino abbiamo anche un paesaggio che tante volte viene richiesto da chi ha delle grandi capacità finanziarie, per cui ci sono dei settori interi, il Vistalago piuttosto che sono tolti al mercato normale, diciamo così, tra virgolette, della Pigione.
Sì, però il rischio quello... è di andare sui due estremi.
Vabbè, tiriamolo fuori.
O la casa brutta mal tenuta del proprietario che se ne frega, oppure casa bella del mobile di lusso. Questo è il tema, secondo me.
Il paradosso è che la nuova produzione, che è praticamente alimentata dai grandi istituzionali, si muove con degli affitti estremamente concorrenziali, anche per quanto
rispetto
riguarda
Zurigo, sì.
L'ubicazione, no?
Ma dai, ma seriamente?
Ma certo, vai a vedere, certo, è chiaro, fanno una grossa concorrenza al tessuto già esistente, specialmente quello datato.
Sì, che ne affanno però, perché deve riattare?
Ne affanno.
Corre con la lingua fuori.
Certo, corre con la lingua fuori, anche perché è un'età come è sottoscritto. Quindi parliamoci chiaro, la Lebenserwartung, le aspettative di vita per un immobile sono tra i 60 e 80 anni. Quindi questa è dottrina, non è che la dico io. Quindi quando hanno 60 anni siamo giunti al limite della funzionalità. Balconcini piccoli, un servizio, oggi senza due servizi non entra neanche più nessuno a fare un'ispezione in un appartamento.
Il vantaggio delle case vecchie sono i locali grandi, però spesso
sì,
lì ce la si può giocare.
La possiamo giocare, ma purtroppo se ho un servizio solo è finita.
Sicuramente, assolutamente. Allora Venuti però riconosce che effettivamente oggi per i proprietari di casa vecchi, delle vecchie case, non è evidente, dura star sul mercato.
Ma probabilmente sì, perché il Ticino sta conoscendo un aumento degli investitori istituzionali che magari a Zurigo era usanza già da molti anni.
C'è questa cosa.
Ma è chiaro, sta cambiando il tessuto anche degli investitori. Ma questo è un problema magari per i piccoli proprietari, ma è un problema anche per gli inquilini, soprattutto per gli inquilini, perché non è vero che sono appartamenti concorrenziali, sono concorrenziali dal punto di vista della qualità abitativa, ma assolutamente cari, costosi, hanno dei prezzi molto alti. Lo so benissimo. Io quando ho cercato l'ultimo appartamento per se stesso, lei, signor Rompiazzini, l'ultima volta?
Io sono sempre stato proprietario.
Ecco,
però quindi, coincida come presidente.
Ecco, io sono inquilino. Perfetto. E veramente negli ultimi mesi ne abbiamo passato con mia moglie a guardare tutti i giorni gli annunci degli appartamenti. E a guardare tutti i giorni c'era un ricambio di annunci e se ne trovava, ne abbiamo visti quattro che erano papabili su due mesi di ricerca. Siamo stati molto fortunati, devo dire, poi a trovare cosa abbiamo trovato.
Avete però trovato, contrattando alcuni aspetti, oppure l'affitto era quello e
no,
è stato imposto,
casa,
avete detto va bene, lo prendiamo.
Non
avete chiesto nulla al padrone.
È una famiglia, noi non abbiamo chiesto nulla perché abbiamo trovato, fortunatamente, devo dire che esistono ancora delle persone molto cortesi e disponibili. Il padrone di casa si era fatto i suoi calcoli. Mi prendete, fate un contratto di 5 anni, io sono tranquillo, vi posso già fare una riduzione della pigione. E noi abbiamo fatto così.
Ecco, però è venuto incontro.
Questo è un bel esempio,
certo,
di questo come si contratta.
Ma esistono.
Certo,
però
esistono,
andate a chiedere alla Swiss Life se vi fa una roba del genere. Non penso che ve la faccia. Cioè, gli appartamenti di Massagno hanno, quel quartiere immenso della Swiss Life, costruito a Massagno alcuni anni fa, ha dei prezzi esorbitanti, assolutamente fuori controllo. E quello che succede è che con questi investitori istituzionali che mettono sul mercato gli appartamenti attrattivi dal punto di vista della qualità, con dei prezzi molto alti, spingono verso l'alto anche gli appartamenti più vecchi, che hanno una qualità magari peggiore, sicuramente peggiore, però si ritrovano in un quartiere ormai che sul mercato ha dei prezzi diversi, nuovi, e quindi alla prima occasione questi alzano gli aumenti, alzano gli affitti.
Ecco, e il discorso allora lo portiamo lì a Montorfoni, sul fatto che questi grandi investitori alla fine rovinano il mercato per tutti, per gli inquilini e per i proprietari piccoli di vecchie case.
No,
non c'è il rischio allora che questo genere di grandi proprietari che costruiscono a destra e a manca senza grandi problemi poi rovinino veramente il mercato per i proprietari immobiliari di vecchio stampo, quelli di vecchia data, e gli inquilini?
No, io credo che il discorso vada ricondotto un po' anche alla fase storica in cui siamo. Prima Piazzini diceva, e anche lei lo diceva, di aggiornare un po' diciamo così,
il linguaggio
e l'ideologia, perché non siamo più in una economia immobiliare che andava a cicli come l'abbiamo conosciuta fino agli anni 90-2000, cioè c'erano le fasi di ripresa dove tutto saliva, tutto cresceva, poi c'erano le crisi e si ritornava alla normalità. L'economia immobiliare attualmente non è più così, l'economia si è stabilizzata, ha creato una quantità di appartamenti che è necessario a soddisfare la domanda, anzi di più. E adesso perché dice anche Piazzini che il mercato funziona? Perché c'è un equilibrio fra la quantità di appartamenti affittati e la quantità di appartamenti disponibili. Questo equilibrio permette, come per tante altre categorie di merci sul mercato, dalle auto usate fino agli alimentari, permette al consumatore di fare delle scelte. Certo, se io voglio
l'offerta è maggiore della domanda.
Se io voglio il Vistalago, 5 locali e mezzo e poi ancora la veranda, magari non troverò mai un posto adatto alle mie tasche a Lugano. Dovrò andare a Viganello, a Pregassona, dove invece c'è una grande quantità di appartamenti disponibili a prezzi sicuramente concorrenziali anche a quelli degli istituzionali. Gli istituzionali, i grossi investitori istituzionali, prendiamo l'esempio di Massagno, hanno per loro stessa natura dei ritmi molto più lenti a reagire alle aspettative del mercato, perché loro fanno soprattutto una politica di affitti conseguente ai costi, per cui se hanno dei costi alti fanno degli affitti alti, perché loro devono far quadrare.
Lei li chiama speculatori istituzionali?
No, non speculatori, investitori istituzionali.
Investitori, no, ho fatto apposta io a provocarla.
Questi qui hanno in mano i soldi nostri della casa pensione,
certo.
Li trattano anche piuttosto male.
E devono farli rendere.
Però c'è un minimo di rendita che devono garantire.
Quindi
perciò
si chiamano investitori istituzionali.
Sì, preferiscono tenere qualche appartamento vuoto anche per diversi anni, ma alla fine sanno che più o meno le cose rientreranno e dunque non stanno dopando il mercato. Mi dispiace, questo non è vero, io lo vedo proprio da professionista. La contrattazione con l'inquilino c'è quasi sempre ormai, anche sugli appartamenti nuovi.
La contrattazione o la resa anche?
Esattamente.
Perché se voglio affittare il mio appartamento, certo, alla fine accetto.
Per cui siamo in un contesto in cui è possibile per l'inquilino, come è possibile per il proprietario che rischia del suo per mettere a disposizione gli appartamenti, trovare un punto di intesa che sia vantaggioso per tutti e due. Questa è la condizione in cui oggi siamo, e non siamo più prigionieri dei famosi cicli di evoluzione congiunturale che
hanno contrassegnato storicamente il mercato immobiliare.
E l'ultima cosa che forse appunto sfugge ancora a Venuti e a chi fa quell'analisi lì, è che il diritto della locazione, il cosiddetto nuovo diritto della locazione che io ho imparato 30 anni fa, Piazzini mi diceva: tu impara il ben che il te dura per design. Per 30 anni sta ancora durando lo stesso diritto della locazione, e funziona perché tiene a bada l'aumento degli affitti degli appartamenti occupati. Dunque una famiglia, un inquilino che si impegna con un proprietario sa che per tutta la durata del contratto il suo aumento sarà controllato dalla legge e dunque dallo Stato, mentre lasciamo che almeno il mercato, cioè quegli appartamenti nuovi, siano un po' più liberi, perché anche lì la legge ha dei controlli che sarebbe un po' troppo complicato spiegare.
Tutto molto chiaro, poi si potrebbe fare un discorso, ma lì usciremmo, di piani regolatori, di opportunità di costruire certi stabili, vale la pena o non vale la pena, stanno bene o non stanno bene nel paesaggio, come si inseriscono, ma qui il discorso poi ci porterebbe molto lontano.
Posso?
Allora, velocemente, perché poi, prego.
Ma visto che già sono stato accusato di linguaggio...
Io lessico è vecchio,
devo ricordare che esiste una vecchia canzone che magari qualcuno ricorderà, che diceva: anche l'operaio vuole il figlio dottore. Ecco, adesso non è che uno, perché non è un impiegato di banca o una persona che vive bene, non ha diritto a vivere bene e deve accontentarsi di un appartamento, direi anche magari squallido.
Sì,
perché
anche la Porsche Cayenne mi piacerebbe, ma non me la posso permettere.
La Porsche Cayenne non è una necessità.
La Porsche Cayenne mi piace la velocità.
No, quello è un lusso, quello è un vizio.
Chi lo definisce? L'associazione inquilini.
Allora, la macchina serve per spostarsi dal punto A al punto B. Io mi posso spostare con la macchina.
Ma c'è chi invece la usa come status symbol. Anche
ma quello è un capriccio.
Cayenne è un lusso, però, molto alto.
Quello è un capriccio.
Questo siamo d'accordo, penso.
Quello è un capriccio.
Sì, ma bisogna stabilire dei limiti.
Ma no, ma la necessità di avere una casa degna, è scritto nella Costituzione, non è un capriccio di chiunque arrivi in Ticino a vivere.
Sì, ma lo fa il mercato.
Non è la Porsche Cayenne. Cioè, paragonare un appartamento con la Porsche Cayenne trovo che sia estremamente offensivo nei confronti di tutte le inquiline e tutti gli inquilini.
Venuti, è una battuta,
ma è una battuta offensiva.
È come dire il Vistalago o no, i cinque locali per tre persone. No,
esatto.
Un attimo. Allora, dal pubblico arrivano lo 076 321 11 13, moltissimi messaggi. Tanti ci scrivono: il problema sono i due e i tre e i tre mezzo locali pietosi, sì, che costano 1500 franchi più spese. La gente normale occupa anche appartamenti piccoli e quindi i monolocali senza posteggio costano troppo. E inutile che continuate a parlare di appartamenti grandi, Vistalago, esatto, Porsche Cayenne, eccetera eccetera. Allora, gli appartamenti piccoli, i due locali, tre locali e mezzo, costano troppo?
Sono quelli maggiormente disponibili oggi. Dunque, se uno cerca un appartamento di quel segmento lì, due e mezzo, tre e mezzo, ne troverà una grandissima
quantità. Ma costano tanto, troppo, secondo lei, Montorfani?
Qui stiamo parlando di aspettative e sono d'accordo con Venuti. Il proprietario tende, che sia istituzionale o privato o chiunque, tende a porre sull'etichetta dell'affitto un po' più alta, perché poi sa che deve bene o male contrattare, ma lui lo fa perché ha dei costi dietro. Però contrattare si fa, io lo so perché faccio questo mestiere, per cui l'inquilino, quando ha delle alternative, si fa avanti, dice io sono disposto a venire qui, ma dopo ci sono altri modelli contrattuali. Quella di Venuti del 5 anni è un bel esempio di quello che un proprietario desidererebbe, inquilini che stanno più tempo magari con una pigione inferiore, sì, e lo fanno volentieri.
Non lo fanno tutti.
No, però Venuti, c'è anche chi ci scrive rara. Che ora io sto traslocando, quindi un inquilino che ci scrive, e il mio nuovo proprietario addirittura abbassato l'affitto di 200 franchi. La sua strategia è quella di tenere il più possibile gli inquilini senza stressarli, inoltre è anche una mossa intelligente perché avrà meno spese di manutenzione.
Esatto.
Sì, però poi dopo il rischio che le case sono, come diceva Venuti prima, sempre più fatiscenti,
no,
sempre più
a parte
cadenti,
qualche caso speciale,
ecco.
Non
perché
è
se
così.
Io non mantengo bene la mia casa.
No, è un obbligo del proprietario mantenere la casa nell'uso cui è destinata, idonea all'uso cui è destinata.
Sì, però vediamo case molto obbligo.
Casi
molto datate, poco riattate, poco restaurate, poco risanate. Piazzini.
Ma
allora, è stato pazientemente sì, in silenzio.
Per quanto riguarda gli istituzionali, è chiaro che quando loro fanno questi investimenti hanno la forza contrattuale di allungare i tempi. Come si diceva una volta quando eravamo giovani, i gai rognon, no? Quindi possono portare là l'investimento per 2 o 3 anni per raggiungere la piena occupazione,
rimanendo tranquillamente a guardare.
Certo, hanno lì forze contrattuali di 6-7 miliardi.
Quindi in quel senso lì possono doppare il mercato.
Non direi questo, stanno investendo, no, sempre a copertura del previdenziale, perché qui non si dice niente, ma è che una cassa pensione ha bisogno di una controassicurazione. Quindi lei ha fatto un nome, sembrerebbe quasi che sono, non so, dei marziani. È un colosso che sta garantendo, la maggior parte dei contratti in essere per quanto riguarda il previdenziale. Poi per quanto riguarda ancora gli istituzionali, entrano ed escono. È stata una fiumana qui, avevamo 0,75 di tasso negativo, bisognava investire. Hanno quindi privilegiato, dopo aver privilegiato altri cantoni, anche il Ticino. Adesso non ho l'impressione, correggimi se sto dicendo una nasineria, che stanno ritornando o stanno ancora presidiando. Poi sempre su questo datato, ripeto, lì abbiamo un grosso problema perché funzionalmente sono fuori mercato. Possiamo fare della cosmesi, possiamo pitturare, possiamo mettere dentro una cucina americana.
Però Piazzini, molti dicono io preferisco il datato perché i locali sono più grandi. Molti lo dicono. Perché trovo spazio per i miei armadi, per quello che ho, mentre nei nuovi palazzi, nei nuovi stabili.
Quando si costruiva noi nel 70, ecco, 72, avevamo
locali grandi, stanze belle ampie,
purtroppo,
e oggi invece nelle case
un
nuove.
Servizio solo, piccolo balconcino, e nelle autorimesse avevamo una sottodotazione che era da sfascia carrozze perché erano larghi 2 metri, eccetera, eccetera.
Però io ho una domanda da farvi. L'aumento dei tassi produrrà una correzione al ribasso anche della redditività degli immobili, e perciò investire nel mattone per i grandi investitori, anche quelli istituzionali, sarà inevitabilmente un po' meno redditizio. E allora il mattone, che storicamente ha sempre reso, rimarrà ancora in futuro un investimento sicuro?
Sì.
Nonostante dei tassi ipotecari più elevati, sì, l'abbiamo sentito prima nel notiziario, cioè... io dei soldi investo nel mattone, va bene? Cioè, posso essere tranquillo, garantito?
Distinguiamo privato istituzionale, torniamo ancora lì, andiamo perché lì. Sono grossi. L'istituzione evidentemente ha capitale proprio, mezzi propri che sono degli altri, ma comunque agisce con questo. Per lui è una redditività che scende, magari anche dei valori di capitalizzazione, perché se l'immobile rende un pelino di meno evidentemente scende come valore. Per il privato il discorso è un po' differente, sempre che sia ipotecato. Adesso il bello che vediamo noi, ritornando ancora alla beatificazione, magari che non piace, del privato, di solito il privato non è caricato in ipoteche, quindi sul datato. Quindi o bene o male riesce.
Però sono diversi che ci chiedono se...
Quindi si giustifica ancora meno l'aumento della...
Dopo arrivo, però sono in molti a chiederci se ristrutturare una casa unifamiliare oggi vale la pena oppure è meglio attendere. E sono diversi i proprietari di case unifamiliari che ci stanno seguendo.
Il problema è che anche le case unifamiliari che hanno una buona posizione, c'è il valore del terreno che quasi supera il valore
dello stabile,
della casetta, diciamo casetta così, sì, della villetta, che ha 60-70 anni e non risponde più alle esigenze. Quindi chiaro che qui il problema si pone nelle zone periferiche, però una pensatina va sempre la pena fare.
Soprattutto per chi magari ha ritirato la cassa pensione. Venuti, ma voi come lo vedete questo mercato? Cioè, per voi meglio più stabili, più palazzi, più costruzioni, o è meglio che si fermino tutti?
No, beh, allora,
cioè, da un punto di vista strategico-politico, come associazione degli inquilini, cosa sperate?
Speriamo che i padroni di casa si decidano a non avere dei rendimenti troppo alti e che capiscano che l'inquilino ha il diritto alla casa e che deve pagare il giusto e non essere la sua fonte di sostentamento primaria del padrone di casa. Noi siamo preoccupati perché per la prima volta dopo tanti anni in tutta la Svizzera il tasso di sfitto sta diminuendo. Questo vuol dire che ci sono meno appartamenti a disposizione,
c'è meno offerta
e questo genererà una pressione sul mercato immobiliare notevole. Abbiamo visto in Ticino, nonostante lo sfitto oltre il 2%, che i prezzi sono continuati ad aumentare, immaginiamoci cosa può succedere adesso che lo sfitto inizia a diminuire. Si aggiunga il fatto che i tassi ipotecari stanno salendo. È un momento estremamente preoccupante.
Sì, però allora voi sperate che gli investitori possano ancora costruire. Quindi
noi non siamo contrari al fatto che l'investitore investa e costruisca. Il problema non è quello, il problema è quanto fa pagare l'appartamento dopo. Cioè, se uno ha i soldi per costruire un palazzo, bene, sono contento, è gentile che lo faccia, perché tutto sommato offre un servizio alla società. Però se lo fa unicamente a scopo di lucro, perché ha bisogno di incassare i soldi, cioè, parliamo di rendimenti del 7-4%, sono altissimi.
E dovrebbe farlo solo per quando può farlo per beneficenza,
ma non per beneficenza, per il giusto.
Cioè, il giusto è quello che abbiamo adesso.
Ma non lo
poi
so.
Ci sono delle situazioni di margine che sono d'accordo che esistono, sia da parte dei proprietari che da parte degli inquilini. Non tutti gli inquilini possono permettersi quello che desidererebbero, e non tutti i proprietari offrono quello che dovrebbero offrire, ma sono casi.
Però Montorfoni, è vero che se diminuisce lo sfitto, la tentazione può essere: io, grande investitore istituzionale, visto che l'offerta è minore, allora ci do dentro, ecco.
Adesso qui bisognerebbe,
non c'è questo rischio,
bisognerebbe aprire il discorso sul controllo delle pigioni iniziali, che anche c'è,
che
però
il Parlamento federale
forse
ci ha appena bocciato.
È un po' troppo complicato farlo qui, però come si è dimostrato, la statistica alla mano, condivisa una volta tanto da noi e dall'associazione inquilini, che le pigioni attuali aumentano a ritmo di 1% all'anno, che è un ritmo assolutamente sostenibile, ma soprattutto è regolare, dunque prevedibile da tutti gli attori della politica, si sa che la tendenza è quella. Anche nelle pigioni nuove si sta probabilmente arrivando questa disponibilità in eccesso di 6.200 appartamenti sfitti in Ticino, sono un'enormità, si ridurrà sicuramente. Dobbiamo solo sperare, non che si continui a speculare, ma che si continui a costruire per tenere questo bacino di appartamenti liberi sempre un po' disponibile, in modo che giochi giustamente
la
concorrenza.
Di scegliere, sì. Che ci
questa
sia
è l'unica garanzia.
Però Montorfoni, c'è una cosa che mi preme dire: non dovete nemmeno voi però strozzare i proprietari privati che hanno stabili, diciamo così, datati, perché prima o poi dei lavori dovranno farli, dovranno risanare e inevitabilmente i loro costi devono cercare di recuperarli.
Sono 20
allora,
anni,
chi pensa loro?
Sono 20 anni che noi di noi
alla fine si pensa sempre grandi investitori.
No, ma sono 20 anni che noi diciamo ai proprietari che devono risanare e non possono aumentare le pigioni, perché altrimenti sono fuori mercato.
Ma
e devono forse
come fanno?
Cominciano a caricarsi un po' di ipoteche, fanno dei piani di restituzione, di ammortamento, devono essere gestiti questi patrimoni. Purtroppo l'immobile, adesso come adesso, è sempre meno un bene rifugio per il proprietario immobiliare, deve diventare un bene gestito, questa è la questione. E tanti proprietari questo fanno un po' fatica a capirlo.
Chi non ha risanato a spese piazzine enormi.
Alla fine non si trova fuori mercato.
Si rischia di non pensare a loro, di pensare sempre alla Swiss Life o a quello che cerca l'appartamento, l'inquilino che subisce.
Prima. Che qui c'è non si parla mai di vetustà, no? Quello che abbiamo detto prima. Il problema è che una buona parte di questi immobili sono nella cintura urbana. Quindi alla fine, se uno ha lì un immobile che le vale 10 milioni e ne deve buttare dentro 5-6, fa un discorso marginale di tenuta e dice: vabbè, il terreno sotto che ho vale 10. Non è la prima volta che sento queste discussioni con i vecchi clienti, adesso penso che siamo in pensione, che alla fine dico: ma ci pensino poi i figli? Qui tutti i mesi io ho il mio reddito un pelino di meno, no? Che pensi a loro? Quindi questo è molto pericoloso, perché quando usciremo, quel pacchetto lì uscirà, gioco forza, no? A un certo momento si propone il nuovo. E quindi siamo dentro.
Venuti, ma forse la battaglia più che contro i proprietari di casa e il settore immobiliare non dovreste farla verso chi qui ovviamente c'entra anche poi tutta la parte politica, insomma la parte, diciamo così, sociale. Sappiamo che gli stipendi in Ticino sono molto più bassi rispetto al resto della Svizzera, allora è lì che si gioca la partita, perché se gli stipendi fossero più alti sarebbe più facile per tutti, anche per voi.
Ah beh, certo, questo è chiaro, cioè, 23% in meno rispetto alla Svizzera, al resto della Svizzera,
quindi
è tantissimo.
Le cifre sono queste, i dati sono questi, ma allora non è colpa dei proprietari di casa?
Ma è anche colpa dei proprietari di casa, è colpa del sistema svizzera, che è un sistema complicato, che funziona bene per molte cose, ma che funziona meno
però
bene per tante cose.
Ticino,
appunto, in questo caso il Ticino non è svizzera, purtroppo, è qualcos'altro. E quindi c'è un problema salariale evidente.
Ecco, questo problema però Montorfan incide anche su di voi,
Incide anche perché
questo è un problema anche per voi, perché gli stipendi.
Sì, ma se facessimo probabilmente il rapporto che faceva prima Piazzini fra disponibilità di reddito e stipendi e pigioni, scopriremmo che magari la quota di pigione che paga uno zurichese è la stessa che paga il ticinese.
Il percentuale, livello percentuale
è più alto. Dunque, non è che il Ticino è molto diverso dal resto della Svizzera. Le garanzie sono quelle.
Se posso aggiungere, torniamo a Zurigo, hanno un tasso di sfitto bassissimo. Lì evidentemente uno che va a prendere un terreno lo paga tre volte che in Ticino, e questo è il problema. Quindi e lì c'è però una massa, chiamiamola critica, che ha una rispondenza, tenuto presente che Zurigo comunque ha forzato negli ultimi 20-30 anni una politica per l'ente pubblico che agisca per quanto riguarda, cioè sono diventati operatori,
certo.
No? Quindi lì hanno fatto di tutto e hanno avuto una gran fortuna, perché avevano i grandi terreni industriali e non potevano giocare di ricatto, no? Cioè, se lei vuole che cambi destinazione, per carità, mi metta almeno il 50% pigione moderata, se no lei non si muove.
Ecco, Venuti, tornando alle case degli anni 50, degli anni 60, le case vecchie, gli inquilini che voi vedete come associazione si lamentano di più perché abitano in case instabili, in appartamenti decisamente datati, fatiscenti, che necessiterebbero di restauri e riattazioni, oppure per l'affitto? L'inquilino oggi, la preoccupazione maggiore qual è?
Il problema non è l'età dell'appartamento, ma è lo stato dell'appartamento.
Lo stato dell'appartamento, ecco, quindi torniamo ancora allo stato, qual è importante?
Le preoccupazioni degli inquilini sono queste, sono nel momento in cui esiste il contratto già firmato, evidentemente è il mantenimento della casa, quindi se è in buono stato, se le spese accessorie sono corrette. Quindi lì la preoccupazione è su quello che c'è, l'affitto ormai è accettato e non è più quella preoccupazione, però nel momento in cui per qualche motivo bisogna uscire dall'appartamento e andare uno nuovo, poi la preoccupazione diventa anche
finanziaria,
però lì non possiamo intervenire noi, nel senso di andare a parlare con il padrone di casa: per favore abbassa l'affitto. Lì ci sono delle procedure estremamente complicate, perché l'inquilino deve entrare nell'appartamento anche se l'appartamento costa troppo per quanto ritiene lui. E dopo si può lamentare del fatto che magari c'è una pigione abusiva, non può farlo prima, perché noi avevamo proposto un formulario inizio locazione che permettesse all'inquilino nuovo di conoscere la pigione pagata dall'inquilino precedente. Ce l'hanno bocciato.
La maggioranza della popolazione inquilina ha bocciato questa formulario.
Quindi hanno capito
che non era il caso.
Anche perché la maggioranza della popolazione probabilmente non ha degli inquilini, non hanno tutti diritto di voto, e anche perché sarebbe interessante sapere quanto la CATEF, e non so se anche la SVIT, ha speso in campagna di manifesti per quella votazione. Noi abbiamo speso 2000 franchi per quella votazione.
Beh, se fosse solo, se i risultati delle elezioni fossero in quantità di spesa
siamo
pubblicitaria.
Siamo adulti, sappiamo benissimo che la democrazia in qualche modo la si può comprare.
Però è vero che il Ticino è piccolo, se uno vuole sapere l'inquilino precedente quanto pagava,
no,
è impossibile da sapere. ad arrivare a.
Ma non era neanche grave
precedente.
Dirlo.
Sì, ma non cambia niente lo stesso.
No, cambia qualcosa, perché quell'1% lì, che Montolfi continua a sottolineare sul fatto che siamo d'accordo che è l'1%, come se fosse una bella cosa, in realtà non è proprio una bella cosa. Non è una bellissima cosa.
Posizione familiare,
perché, perché quell'1% lì di aumento esiste malgrado che i tassi ipotecari sono diminuiti, vuol dire che gli affitti dovevano andare verso il basso e non salire verso l'alto. Oggi bisognava aspettarsi, era una diminuzione delle pigioni e non un aumento costante.
No,
ma nonostante l'inflazione, nonostante l'aumento dei costi,
l'inflazione c'è adesso.
Non è, solo la, non è solo il tasso ipotecario che determina l'evoluzione della pigione. Mi
va bene, ma che inflazione c'è stata?
Non si può.
L'evoluzione della pigione è determinato non solamente dal tasso ipotecario,
come dicevo,
ma
prima il tasso ipotecario, indice nazionale prezzo del consumo, costi di manutenzione e migliorie.
Scusi, ha detto?
Tasso ipotecario, sì. Indice nazionale prezzo del consumo, costi di manutenzione e eventuali migliorie.
Quindi questo determina
la pigione. All'interno di parametri controllati dalla legge, e ci sono sentenze, tribunali federali, lo sappiamo benissimo come funziona, quelle sono le possibilità, non ce ne sono altre.
Ecco, ma la vostra raccomandazione che fate oggi ai proprietari immobiliari qual è?
La mia raccomandazione come professionista del settore,
lei cosa dice a un proprietario?
Oggi si sta sul mercato se si interviene sugli appartamenti esistenti con le necessarie migliorie o comunque adattamenti per mantenere l'appartamento al livello di mercato
anche
attuale.
Rispettando poi tutto il discorso energetico, dei consumi energetici.
Esatto. Questo bisogna farlo perché è il mercato che lo chiede, altrimenti un appartamento si trova fuori mercato e poi non è la pigione, non è abbassando la pigione che guadagno inquilini, perché se sono fuori mercato con il prodotto non me lo compra più nessuno.
E dunque non mi viene più nessuno nella mia casa.
E dunque è difficile fare questo discorso in un immobile, perché per l'immobile si aspetta magari che 3, 4, 5 elementi siano completamente andati per intervenire. Invece bisognerebbe stare più attenti e intervenire con poco ma regolarmente, in modo che non ci siano dei problemi.
Molto chiaro. Piazzini, 30 secondi per lei, allora investire nel mattone vale ancora la pena?
Vale la pena, per il semplice fatto che o bene o male ogni mese si incassa, specialmente gli istituzionali, ed è contento anche lo Stato.
Anche negli stabili vuoti?
Nello stabile vuoti evidentemente è una questione di tenuta, no? Quindi no vorrei solo aggiungere che fa sempre un po' male questo clima avvelenato, no? Che sembra quasi la solita speculazione, eccetera. Cioè io sono in tranquilla compagnia perché mi sembra che anche l'Unia abbia qualche decina di milioni in appartamenti, presumo che sono scendi vertiginosamente ed hanno affidato, quanto ho capito, la loro gestione professionalmente all'esterno, anche se credo hanno una piccola amministrazione in casa. Quindi Svizzera, quindi siamo su una gran barca.
Trasversale
e per una volta tanto negli ultimi anni sono in compagnia con degli istituzionali che non sono brutte bestie ma garantiscono semplicemente la previdenza.
Non sono speculatori come ho detto io, no, quindi cancelliamo la parola speculazione.
Sì.
Dopo qualche speculatore c'è in Ticino.
Vabbè, quello per l'amor di Dio.
Ma questo fa parte del gioco. Grazie mille agli ospiti. Velocemente
una battuta
chiudere.
Finale, no, perché era già stato il caso di un altro dibattito. Io dico che quando la finiremo di cercare delle colpe e lavoriamo per trovare delle soluzioni, noi e loro, gli inquilini, potremmo elaborare degli scenari più interessanti,
delle strategie migliori e più paganti.
Allora,
questo finale ecumenico mi piace, anche lei ecumenico.
No, allora, visto che spesso il signor Montolfi dice se l'inquilino ha il potere di chiedere una riduzione rispetto alla pigione proposta, io invito tutti quelli che stanno cercando un appartamento in questo momento a chiedere una riduzione sulla pigione proposta e poi di scrivere una mail al signor Montolfi e alla Svit per dirgli sì o no se l'hanno accettato o meno.
D'accordo,
e poi mi farà sapere.
Ci sto.
È d'accordo, il signor Montolfi è d'accordo, abbiamo così dato un finale alla trasmissione che, come dicevo prima,
vediamo
è stato
come
molto
ecumenico
e molto veniamoci incontro, abbracciamoci e vogliamoci bene. Grazie mille Alberto Montolfi, Gianluigi Piazzini e Adriano Venuti, cara casa quanto mi costi, il mercato immobiliare fra inflazione, tassi ipotecari al rialzo e affitti un po' in crescita, sicuramente ne riparleremo fra poco. Controcorrente. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops. Are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on.
soon.